Allora, questa mattina abbiamo il Vangelo di Matteo e il capitolo 3, leggiamo dall'1 al 17. Qualche volontario? Grazie.
Dall'1 al 17.
Sì.
In quei giorni venne Giovanni il Battista, che predicava nel deserto della Giudea, e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia, quando diceva: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi. Si cibava di cavallette e di miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea, tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma questi vi si opponeva dicendo: sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose: sia così ora, poiché conviene che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Allora Giovanni lo lasciò fare. Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto.
L'abbiamo letto tante volte, come la parola del Signore l'abbiamo letto tante volte, ma che significa? Vediamo. Andiamo nel Vangelo di Giovanni invece, nel primo capitolo, al prologo, anche questo l'abbiamo letto tante volte, e leggiamo dal versetto 1 al 29, ci fermiamo al 29. Dal versetto 29, facciamo leggere. Renato, vuoi leggere?
Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo. E il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è diventata carne, e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Giovanni gli ha reso testimonianza, esclamando: era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli: tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo: io sono il Cristo. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose: no. Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati. Che dici di te stesso? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto: raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei e gli domandarono: perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo: io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando.
Vai avanti, scusa, fino al 35.
Ok. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questi è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. Amen.
Allora, se leggiamo con attenzione, cari fratelli e sorelle, intanto qua dice una cosa, l'ultimo versetto, dice una cosa importantissima che molti di noi forse non la sanno, probabilmente non ci hanno mai riflettuto, probabilmente. Dice che comunque colui che battezza con lo Spirito Santo è Gesù. Cioè non c'è un'altra via. Comunque, ci sono molte cose importanti. Tra queste però, diciamo che il personaggio in causa che vorremmo analizzare così è Giovanni Battista. Allora, cosa succede? Il fatto è che negli anni, purtroppo, nel tempo, nei modi di fare, nei modi di seguire di qua, di sentire di là, pezzi, pezzetti, frattaglie della parola di Dio, questo che contende con l'altro versetto, quella persona, ma no, ma voleva dire. Cioè, parliamoci in italiano, chiunque ha un po' di intendimento, che conosce una catena geografica, sa benissimo, no, un po' di topografia, sa benissimo che deve avere tutta l'area interessata, con tutti, no, le città più grandi, quelle più piccole, con, no. E quindi tu non puoi prendere un paese ed estrapolarlo dal contesto, se no non sai dove si trova, non so se è chiaro il concetto. E questo è il problema. Allora, tante volte si è abituati così a leggere la parola di Dio così, come si fa oggi, no? Molti nostri studenti, una volta non lo studiavamo la geografia, no? Oggi molti nostri studenti, dove Praga, Bu, cioè la capitale di Bu, e cioè così, e così, ma questi dicono una cosa grossa, per non dire cose più piccole, no? E questo, che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che abbiamo, stiamo in questo modo sbagliando, perché questo non fa il nostro bene. Il nostro bene viene fatto semplicemente avendo tutte le tutta la carta geografica, no? Con tutti i vari punti di riferimento, e poi posso scendere nel particolare ed andare a capire in quel paese lì che cosa c'è, di cosa mi sta parlando, la storia di quel paese, eccetera, eccetera, altrimenti diventa difficile. Dunque, qui ci sta, abbiamo visto due racconti importanti. Uno, di chi ci sta parlando sostanzialmente? È vero, soprattutto se non ci fosse Cristo non ci sarebbe stato Giovanni Battista, però Giovanni Battista. Dunque, che cosa succede? Succede che noi non riflettiamo, perché, ripeto, la Bibbia la vediamo sempre, la parola di Dio, come un film, no? Dove ci sono i personaggi che, poi l'abbiamo visto anche adesso, lo vediamo anche avanti, Giovanni Battista, vestito di pelo, che mangiava il miele, mangiava le cavallette, se ne stava nel deserto. Ecco, noi ci siamo fatti questa idea di Giovanni Battista, e questo non è però spiritualmente quello che serve per farci capire chi è Giovanni Battista, ma non solo, quello che Dio ha fatto. E ci sono degli eventi storici particolari che ci racconta la parola di Dio, che ci fa capire quanto è importante invece come il Signore si muove. Allora, dunque, giunge il tempo che Dio aveva stabilito da sempre la salvezza che stava per compiersi. Quindi, un evento così grande, il più grande della storia dell'universo, che non ce ne sono altri, cioè del creatore del mondo che sta per diventare un uomo per la salvezza, sta per diventare un... non poteva essere lasciato così, cioè io arrivo, faccio qualche miracolo, sono io, sono Dio, sono Dio. No, il Signore prepara direttamente questa cosa, capisci? E avvengono se la legge, poi se mettiamo assieme tutti i pezzi, come bisogna fare per leggere bene un disegno, un argomento, una cosa del genere, si capisce bene che cosa succede, si capisce quanto il nostro Dio, nella sua meravigliosa, misteriosa, infinita saggezza, muove le cose. Ma questo diventa per la nostra consolazione, perché altrimenti noi continuiamo a vivere, come dicevo, degli eventi religiosi, degli incontri religiosi, ma non capiamo la meraviglia di Dio, di come Lui si muove per noi. E allora, dunque, giunge questo tempo che si stava per compiersi questo fatto, che il Creatore si stava incarnando, e non poteva essere un caso isolato, no? E quindi è per questo motivo che Dio fa, contemporaneamente, prepara Giovanni il Battista. Ma era indispensabile che venissero alcuni fatti importanti. Cioè, i giudei stavano aspettando, come ci dice la scrittura, questa è un'altra cosa, i giudei stavano aspettando questo, quindi non possiamo prescindere da questi fatti. Questi fatti ci sono, cioè i giudei stavano aspettando questa salvezza attraverso gli scritti profetici. Stavano aspettando questa salvezza. Loro lo sapevano che doveva arrivare. Tant'è vero che quando arriva Giovanni, cioè, cominciano a dire, ma sei tu, non sei tu, poi l'abbiamo visto anche lui. La parola di Dio viene rivolta a Giovanni, appunto, lo prepara e poi gli rivolge la parola, e avviene come avveniva nei tempi che furono, no? Che nelle nostre parti si comunicava attraverso i banditori, allora, no? E questa cosa veniva sparsa, stava avvenendo questo, ma soprattutto si sapeva che Giovanni era riconosciuto da tutti come profeta, perfino da Erode che lo temeva, no? La salvezza di Dio stava per manifestarsi e il terreno doveva essere preparato, come dicevamo prima. Non si possono fare le cose così a caso, come siamo abituati oggi a fare le cose molto superficiali, molto buttate in aria, molto vissute così. Giovanni predicava però che cosa abbiamo visto prima? Cioè non è che andavano lì e si battezzavano in acqua ed erano a posto. No, Giovanni battezzava un battesimo di ravvedimento, no? Un battesimo di ravvedimento. Non era sufficiente andare e uscire dall'acqua. Tant'è vero che lui gli dice, voi venite a battezzarvi in acqua, ma perché venite qua? In attesa, no, del perdono dei peccati, no? Perché l'agnello di Dio è pronto per il sacrificio della salvezza, ma dovete ravvedervi, dovete venire qua nel ravvedervi, poiché tutto quello che è stato fatto fino al giorno d'oggi, sangue di capri, di becchi, di cose, lo sappiamo, non è possibile che possa, anche questi sacrifici del Vecchio Testamento erano fatti tutti in previsione di questo avvento, perché se no c'è scritto che era impossibile che il sangue di becchi potesse perdonare o lavare i peccati di chiunque, no, tutto questo in previsione, l'unico in grado di lavare i peccati. Poi le folle, abbiamo visto che accorrevano Giovanni, perché sapete le mode, no? Si va tutti in piazza, tutti in piazza, no? Ma che era per sentito dire, allora andiamo tutti, no? E si va, no? Le folle accorrevano Giovanni per il battesimo, ma ciò, il battesimo di per sé, non era sufficiente, perché Giovanni, questo battesimo che faceva in acqua, era solo una preparazione, no? Per quello che stava avvenendo, per il rapporto, per la venuta di chi veramente avrebbe lavato i peccati. Ma dovevi predicare un battesimo di ravvedimento, no? Quindi il fatto che questi andassero qua non bastava, perché a un certo punto? Perché senti, dice, no, ma razza di vipere, no? Ma che significa, no? Razza di vipere. Non era sufficiente essere immersi nel fiume Giordano, capisci? Per ottenere il perdono dei peccati, no? Tanto è vero che Giovanni, cosciente di quali clienti andavano a lui, esclamava, razza di vipere, chi vi ha insegnato a fuggire, no? A sfuggire l'ira a venire? Perché? Dice, ma voi così pensate di scansarvela tranquillamente, no? Voi venite qua con le vostre convinzioni dicendo sostanzialmente, che cosa dicevano loro? Dice, andiamo a battezzarci, dice, noi abbiamo come padre Abramo, quindi siamo a posto, bene, e quindi la stessa cosa che diciamo noi, no? E quindi il nostro è un diritto acquisito, come quando ci hanno insegnato, sai, che ci sono state le lotte nella chiesa, la salvezza la perdi, la salvezza non la perdi, ce l'hai. Ma che discorsi sono, scusami, no? Che discorsi sono? La salvezza acquisita perché un giorno sei andato in una chiesa evangelica, ti hanno immerso nell'acqua, tu hai avuto un'infatuazione religiosa, hai conosciuto le persone, e dici, boh, tu da quel momento in avanti non perdi più la salvezza, no, sei a posto. No, se non c'è il ravvedimento tutto questo non può esistere, no? Gesù ha detto chiaro, chi crede in me è salvato, non chi ha creduto o non ha creduto. Tu devi essere credente, nel momento che egli ti chiama, cioè o viene o lo incontri, tu devi essere credente. Se in quel momento lì non sei credente, ciao Ninetta, o ciao Francesca, chiamalo come vuoi, no? Allora il problema è che questi pensavano di avere un diritto acquisito. Allora, siamo attenti a pensare di avere dei diritti acquisiti. Quindi non ci sono dei diritti acquisiti per eredità. Non è che tu sei salvato perché sei mio figlio o mia figlia. E tantomeno per appartenenza a una comunità, a una denominazione. Non hai questo diritto acquisito. Quindi Giovanni, mandato da Dio, dopo cosa dice? Fate frutti degni del ravvedimento e riceverete il perdono di Dio, no? Poiché Dio ha fatto la sua offerta. Ha fatto la sua offerta per chiunque si ravvede. Non so se... Allora, gli dissero alcuni, abbiamo visto, c'erano soldati, c'era di tutto, tutti quanti chiedevano, cioè, ma chiedevano a Giovanni, dice, ma allora cosa dobbiamo fare, scusa, per essere salvati? No? Che cosa dobbiamo fare? Più che altro... Lui gli diceva, ma più che questo, diceva, predicate, intanto praticate la giustizia, no? Poi la legalità, no, per forza, perché tu dici, cominciate a fare queste quattro cose, evidentemente il mondo non è mai cambiato, ieri come oggi, no, non estorcete, non opprimete nessuno, non fate male a nessuno, cioè questo famoso ama il prossimo tuo come te stesso rimane. Siate contenti della vostra paga, cioè siate contenti di quel che avete, no? Allora, io, dice Giovanni, vi battezzo in acqua, ma colui che viene vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Ecco la differenza da chi è battezzato solo in acqua e chi invece è battezzato con lo Spirito Santo, no? Egli, dice poi, pulirà interamente la sua aia con il ventilabro. Sapete cos'è il ventilabro, no? Soffia, fa aria. Oggi abbiamo delle cose più moderne, ma allora c'era questo ventilabro che serviva anche per alimentare il fuoco, fare in modo che il ferro diventasse rovente e poi poteva essere battuto. Ok? Chi viene battezzato con lo Spirito Santo viene interamente lavato per i fratelli. Perché Gesù lo dice chiaro. Lava ogni cosa, le scorie con il fuoco, soffiate con il ventilabro, affinché tutta l'aia, cioè l'anima nostra, capisci cos'è l'aia? Non è solo dove starnazzano le galline, sostanzialmente, no, ma è l'anima nostra, sia completamente purificata. La luce della vita stava per manifestarsi al mondo, così abbiamo letto. Dio aveva mandato Giovanni davanti a questa luce perché preparasse la strada al ravvedimento. Questa è la salvezza di ogni creatura, per la salvezza di ogni creatura che avrà creduto. Cari fratelli e sorelle, abbiamo la necessità, sapete così, una necessità. Io non voglio morire religioso. Abbiamo la necessità di uscire dagli slogan. Sapete cosa sono le frasi fatte? Alleluia, amen, e boom, e bam. Vabbè, ma poi, però magari se leggi, vedi la cartina geografica, non sai neanche dove ti trovi. Gli chiedi, dov'è questo paese? Perché era in questa zona? Capisci come stanno le cose. Allora, signore, cosa ci sta chiedendo questa mattina? Ci sta chiedendo non solo di farci capire come i fatti sono andati, ma poi serve ancora da approfondire, ma infatti ognuno di noi può farlo personalmente, eccetera, eccetera. Ma vuol farci capire questo, che abbiamo bisogno di capire, perché la nostra fede sia alimentata. Quindi la storia, gli slogan non servono, la storia è importante per capire dove ti trovi in quel momento, per avere una cognizione delle cose. Io devo avere tutti gli elementi in mano e poi posso decidere cosa fare, no? Quindi gli slogan e le frasi fatte non servono a molto, ma, come dicevo, dobbiamo uscire da questi, no? E dalle frasi fatte per poi, perché altrimenti poi il rischio qual è? È quello di chiuderci in noi stessi. Dici, ma tanto io ho detto alleluia, sono a posto. Amen! E sono a posto, no? E ci chiudiamo poi, questa diventa la nostra religiosità. Non riusciamo a crescere. Ma non solo a crescere, ma non abbiamo cognizione di causa. Sono come quei dilettanti che suonano ad orecchio. Ma noi, il Signore non ci chiama a conoscenza. Poi, più avanti, vediamo che c'è un altro fatto, però. Cioè, noi dobbiamo fare quello che di cui abbiamo bisogno, e dobbiamo fare luce, cioè certezza, capire dove ci troviamo. Quando io guardo una mappa, guardo un disegno, devo capire, io so cosa fare, perché so, io lo so, ma perché? Perché è il mio lavoro. Ma allora anche chi guida una comunità deve aiutare anche in questo, no? A fare in modo che si capisca dove ci troviamo, se no facciamo un viaggio, ci troviamo in mezzo al deserto dove nessuno sa, dice, dove siamo qua? Se non abbiamo una bussola siamo rovinati, se tutto va bene. Ecco. Allora, avere una visione ampia della storia, di ciò che è accaduto, ci permette di capire meglio il disegno, il piano di Dio per ciascuno di noi. Quella famosa rivista mi piaceva tanto il nome, e anche qualche contenuto, Credere e comprendere. Dai primi versetti del prologo, come abbiamo visto adesso in Giovanni, no? Ci dice chi era Gesù e chi è Gesù. È una cosa che conosciamo tutti a memoria, ma dovremmo poi analizzarla bene nel profondo del nostro cuore. Nel nostro spirito, chiuso nel segreto della nostra cameretta. Dai primi versetti si dice proprio questo, chi era Gesù. Poi al versetto 6 vediamo che c'è un'altra figura che appare, ed è la figura di Giovanni il Battista. Egli fu mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce, ci dice. Quindi, è bello sapere che ci sono queste cose, cioè Gesù non viene da solo, viene e Dio gli manda un profeta davanti a lui per rendere testimonianza a lui. E quindi tutta Israele riconosceva questo fatto. Egli fu mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce. Cari fratelli e sorelle, non è poco quello che è accaduto. Dio è meraviglioso e perfetto in tutto quello che fa. Ricordiamo, tra virgolette, se è possibile, ecco perché è importante prendere i fatti e metterli insieme. Ricordiamoci della visita di Maria ad Elisabetta, se vi ricordate, visto che si tratta sempre dei due personaggi, cioè Gesù e Giovanni Battista. Entrambe erano incinte e il bambino, cioè Giovanni, il feto, balza nel grembo di Elisabetta. E tant'è che Elisabetta dice, la madre del mio Signore che è venuta a trovarmi, perché per lo Spirito Santo lo dice. Lasciamo perdere tutte le lucubrazioni mentali della Chiesa Cattolica, di tante, c'entrano niente. Questo invece è un attimo, sono i due personaggi assieme. Una venuta e un ingresso nel mondo così importante, cioè il suo autore che si trasforma in creatura, non poteva avvenire senza una testimonianza. Ecco perché è importante la testimonianza di Giovanni. Giovanni era riconosciuto da tutti come profeta, ma la sua funzione primaria era quella di rendere testimonianza alla vita, alla vera luce che era venuta nel mondo. Non so se è chiaro. Giovanni è venuto per quello, contemporaneo del suo Signore. Dio l'ha preparato per quello. Quindi era venuto nel mondo questo, a rendere testimonianza al figlio di Dio. Se si perde questo aspetto, questa visione di Giovanni, abbiamo capito nulla, cioè cadiamo nel film, vediamo Giovanni vestito con le pelli di cammello, vestito che mangiava le locuste, mangiava il miele, la visione è un profeta perché è vestito come un pazzo, le televisioni ce lo fanno vedere così nei film, ecco c'è scritto di non farsi immagini alcune di nessun genere, ma guardare invece la funzione, lo scopo. Allora, quindi se si perde di vista questo aspetto, si cade nel film. Giovanni, vestito di pelle di cammello, eccetera, eccetera. Ma non si capisce né per chi e né per come. Allora, egli era venuto per rendere testimonianza alla luce, al creatore del mondo. Questo è venuto a fare Giovanni. Non quello che vogliamo vedere noi, un uomo vestito di pelle, diciamo, ma che siete venuti a vedere, no? Il versetto 12 dice: a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi, da macchine perfette, perché il Signore ci ha creato come una macchina perfetta, ma dobbiamo stare attenti, perché è brutto la parola macchina. Macchina perfetta potremmo restare soltanto macchina, no? Però, ecco, da macchina perfetta, anche se tu vedi un animale fuori, anche il peccato, sono delle macchine perfette costruite da Dio, costruite e create da Lui. Ma non sono Dio. Quindi manca questa cosa, no? Perché? Perché sono nati, non solo, allora, i quali, i figli di Dio, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, uè, sta andando oltre, ma sono nati da Dio. Cioè, chi è che ti dà questo diritto? Come fai a capirlo? Vediamo. Però, che cosa ha fatto con questa macchina imperfetta? Cioè, quindi, tolte queste volontà, che sono volontà d'uomo, come la volontà di una bestia, è quella di aggredire, di fare, cioè, secondo quello che... Questo aspetto nostro, che è quello deleterio, è stato trasformato da questo agnello di Dio, cioè è stato trasformato da temporale ad eterno, cioè ci ha dato il diritto di essere figli di Dio, di essere esseri, cioè di essere liberi. Se tu sei una macchina non sei più libero, capisci? E Dio ci ha dato questa opportunità, ci ha dato la libertà, ci ha dato tutte queste cose. Questo capitolo qui di Giovanni io personalmente lo trovo tra i più luminosi della Bibbia, tra i più luminosi e della rivelazione di Dio. Il versetto poi 19 dice: quindi, ecco un altro fatto che noi trascuriamo spesso, cioè non stiamo attenti più che, ma perché non è che perché siamo stati abituati ad avere le cose un po' arraffazzonate, un po' qua un po' là. Cosa avviene ancora? Perché di tutto questo capitolo, cari fratelli e sorelle, se vi ricordate, che cosa succede? Succedono le guerre tra evangelici, testimoni di Geova, Dio minuscolo, Dio maiuscolo, Gesù è Dio, Gesù non è Dio, tutte queste lotte, queste guerre. E quindi tutto il resto, ecco, le lotte tra religioni, poi ci sarà chi ha ragione. Ma io credo che Gesù è Dio, non ho dubbi. Però queste cose qua fanno andare, vedete le diatribe, le dispute, quando il Signore decide di non disputare, fanno andare queste cose talmente indietro, no? Che non analizziamo bene poi, capito? In tutta una regione ci sono 100 città, poi ne vediamo una sola, e tutte le altre non ci sono, capisci? E invece dici, ma guarda, non c'è neanche questo, è così. Questo capitolo ho detto che io lo trovo tra i più belli, ma non solo, ma ci sono altre cose. Quindi, al versetto 19, vediamo che cosa. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono, ecco, da Gerusalemme dei sacerdoti, dei leviti, per domandargli, tu chi sei? Perché di questo capitolo si finisce di leggere la prima parte, poi la seconda si ferma lì. Perché è qui che devo lottare teologicamente, no? Quindi... Versetto 19, quindi questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, tu chi sei? A Giovanni. Chi sei, compà? egli confessò e non negò, confessò dicendo: io non sono il Cristo, no? Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Sei tu il profeta? Egli disse: no. Allora dice: ma allora chi sei? Essi dunque gli dissero: chi sei? Affinché diamo una risposta a quelli che ci hai mandati. Che c'è, a quelli che ci hanno mandato, scusa, ah sì, scusate, sì. Che dici di te stesso? Perché dici: ma adesso questo qua ci deve dire che vuole, no? Chi sei? Egli disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. E riprende le parole di Isaia, se vi ricordate, no? Ma quindi queste parole furono annunciate ai sacerdoti e ai leviti, che gli dice: tu chi sei? Questo aspetto è una cosa che viene trascurata. E invece fa parte della storia. Ed è importante questo. E avviene in Israele questa storia, quindi è fuori dalle dispute. Dopo anni di silenzio, cari fratelli e sorelle, quindi 400 anni dal profeta Michea, non c'era più nessuno. Dio non aveva mandato più nessuno. A un certo punto manda il suo testimone davanti a lui, cioè davanti a Cristo. E quindi dopo 400 anni di mancata testimonianza, sapete che fame che c'era. Quindi arriva un profeta e dice: io voglio sapere chi è. Andate a vedere chi è. E questo era riconosciuto, perché evidentemente era riconosciuto. E lui poi gli risponde in un certo modo. La preoccupazione da parte dei sacerdoti e dei leviti era normale, no? Per capire chi era. Se tu non sei il Cristo e neppure Elia, perché battezzi? Perché battezzi? Se tu non sei il Cristo, perché battezzi? Giovanni dice: io lo faccio in acqua, per dire, quello che faccio io, tornando a quello che dicevamo prima, è in rapporto a che cosa? A un battesimo di ravvedimento. Cioè, siccome sta avvenendo un fatto così importante, cioè il fatto più importante di sempre dell'universo, io voglio sapere, no, io lo faccio in acqua, ma colui che viene dopo di me, ecco perché Giovanni grida a questi, dice: razza di vipere, cioè tu vieni solo per farmi immergere e uscire dall'acqua così, senza ravvedimento? Siete delle vipere, ci pensate di scampare l'era futura? Uno dice: ma colui che viene dopo di me, ma a colui che viene dopo di me, perché Giovanni sa, si rende conto che cosa è venuto a fare come profeta, ma colui che viene dopo di me non sono degno neppure di sciogliere i calzari. Il giorno seguente, come abbiamo visto, vide Gesù che andava verso di lui. Dice la scrittura, no? Dopo tutto questo Gesù, e lui come lo vede, dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Cioè non è quella parolina lì magica, non quella cosa che fanno girare con l'ostia, questa roba che non si capisce cos'è, no, quello è l'agnello di Dio. Questo era l'agnello di Dio, non erano queste balle che si sono inventate poi nel tempo, però le dico senza se e senza ma, no? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo era venuto, la testimonianza. Ma era venuto per questo, perché si capisse che c'era qualcuno che poteva togliere il peccato del mondo, che non era il sangue dei capri, che non era il sangue degli agnelli, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto dice ancora: egli era prima di me. Come fare se prima che Abramo fosse, io sono. Al versetto 31, come ho visto, egli conferma: io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato, ecco, io non lo conoscevo, dice, ma appunto perché egli si è manifestato in Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Lui è venuto a battezzare in acqua, Giovanni non dice altro, dice: io sono venuto a battezzare in acqua. Qui conferma che egli deve essere manifestato ad Israele. Non so se mi spiego. Conferma che deve essere manifestato ad Israele. Poi Giovanni dice che Dio gli ha ordinato di battezzare in acqua, ma che il vero battesimo sarebbe stato da parte di Cristo con lo Spirito Santo. Non so se tutti questi elementi servono a capire qualcosa in più. Quindi, se si pone attenzione su alcuni punti focali di quello che abbiamo visto questa mattina, i nostri punti di vista religiosi cadono uno dopo l'altro. Non ce n'è uno che sta in piedi. Se non si guarda il testo e il contesto, cadono uno dopo l'altro. Non servono le dispute teologiche, non serve prendere versetti slegati dal contesto. È una follia pura. È una follia pura. Soltanto un asino può fare una cosa del genere. Un incompetente che ha un'infarinatura di versetti religiosi, che la spara a destra e manca, pensando di combattere qualcuno, di fare la volontà di Dio, invece non la fa. Quindi, se si pone attenzione, come spero stiamo facendo questa mattina, ma io lo sto facendo in modo soft, non quelle quattro cose giusto per poter prendere coscienza. Se si fa attenzione a queste cose, anche la nostra crescita spirituale cambierà, perché non diventa più un fatto religioso, ma diventa un fatto una cultura di fede, non una cultura religiosa, una cultura di fede, no? Allora, se ancora io non sono stato battezzato con lo Spirito Santo, dov'è il problema? Il problema c'è, è che non posso avere la mente aperta per capire la Scrittura. Dice, ma allora come si fa? Ma vi ricordate che ci fu un certo punto che dei due discepoli che andavano sulla via di Emmaus non capivano. Però erano discepoli. E signori, egli aprì loro la mente per aprire le Scritture. Quindi c'è tutta una serie di passi da compiere. Intanto dobbiamo capire almeno la storia dove ci troviamo. Poi, vedi che bello capire che cosa deve fare Giovanni Battista, che mai una figura che uno considera più o meno così, come un pazzo del deserto perché mangiava le locuste, e invece no. E viene per questi motivi, ma come dicevo, le cose vengono messe, dici no, con l'acqua non basta, perché se fate solo con l'acqua siete delle vipere. C'è bisogno che qualcuno vi battezzi con lo Spirito Santo, che non è poi buttarsi a terra e fare i pazzi e parlare come meglio abbiamo tutti gli esempi del mondo, che non mi interessa farli qua. Non sono queste le cose che per dimostrare che lo Spirito Santo lo senti nella verità, perché Gesù ci dà la verità. E non solo, ma ci apre la mente per comprendere le Scritture. Ma quando lo fa? Quando lo fa? Lo fa quando decide lui. Quando ti sei ravveduto, ti sei messo in regola con tutto, e a quel punto dici, ma adesso? E poi dici, ma non succede niente, non capisco. Aspettalo, siediti, aspetta, attendi, sappi aspettare, abbi pazienza. Vedi, il segreto è questo: ravvedimento e umiltà, aspettando che Cristo ci apra la mente. Quindi, come dice un'altra scrittura, non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che conosce ogni cosa. Amen. Amen.